Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播.
Um chute cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Daria Villani. Oggi insieme a Roberto Pamanello da Vercelli parleremo di ascolti attivi. A termine consueto spazio per le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net, email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pamanello. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Roberto.
Ciao Dani, buonasera a te e naturalmente anche a tutti gli ascoltatori di Radio Magazine.
Ecco, Roberto Pamanello è il nostro esperto di ascolti a lunga distanza, sia se parliamo di onde medie che di bande tropicali e di onde corte. Diciamo che noi siamo in un periodo molto delicato, no? Perché è appena avvenuto il cambiamento d'orario, passaggio dall'ora solare a ora legale, e questo fa sì che ci siano delle maggiori possibilità di ascolto su banda tropicale di prima mattina, no? Le famose madrugate, se non vado errato.
Oramai quando qui sono le 6 del mattino, ora legale, in realtà sono solo le 4 UTC, per cui può ancora arrivare qualche segnalino da Sud America, cosa che è un piccolo vantaggio che ci offre l'ora legale. Naturalmente se invece vogliamo ascoltare verso la prima nottata bisogna aspettare un'ora in più prima che si apra la propagazione sempre da Sud America. Vabbè, vantaggi e svantaggi dell'ora legale.
E le cosiddette madrugate, dicevamo, no?
Sì, le madrugate era proprio se uno si alza un quarto d'ora prima del solito, prima di andare a lavorare, può ancora fare qualche ascoltino che invece in inverno non gli è possibile farlo.
Ecco, ma diciamo purtroppo però è finito l'epoca di quelle superpotenti che arrivavano, no? Che con un picco di segnale sul nostro X-meter, no? Tipo, mi ricordo Radio Caracol, Radio Sutatenza, è finito quell'epoca comunque, no Roberto?
Quelle delle bande tropicali, cioè oramai anche in Sud America le emittenti hanno qualche soldino in più e possono permettersi magari di sostituire un trasmettitore ad onde corte con due o tre trasmettitori FM, e questo fa sì che hanno un segnale migliore nella loro area primaria di ricezione e noi invece non le possiamo più ascoltare. Cioè dobbiamo renderci conto che ogni emittente non trasmette per i DX, trasmette per i suoi ascoltatori locali, quelli che ascoltano la pubblicità, quindi quelli che danno quindi dei profitti all'emittente. Per loro sapere di arrivare in Europa, sì, può essere così motivo di soddisfazione, ma dal punto di vista economico non gli rende assolutamente nulla.
Ecco, infatti forse bisogna un attimo chiarire ai neofiti, quelli che ci ascoltano per la prima volta, che chiaramente queste emittenti che noi possiamo ricevere qua in Italia su bande tropicali o onde media sono delle trasmissioni che ci arrivano per vie traverse, perché non sono destinate all'Italia, sono trasmissioni locali ovviamente.
Sì, sì, certo, una cosa è l'emittenza internazionale, la voce di Russia che trasmette in italiano trasmette per l'Italia. Radio Tarma dal Perù in banda tropicale, quando c'è buona propagazione arriva anche in Italia, ma non è che trasmette per gli italiani, fa il suo programma per la popolazione locale.
Ecco, quindi le trasmissioni emittenti locali soprattutto, ricordo se non vado errato, poi la propagazione è un po' particolare, molto stramba, è difficile da poter prevedere, davvero, nonostante i vari studi che si facciano, no, sul solar flux, sulle macchie solari, che chiaramente l'attività solare incide sulla propagazione delle onde elettromagnetiche, è una propagazione che in genere va a fasce, talvolta si possono ricevere emittenti dell'area andina, altre volte dall'area brasiliana. Possiamo un attimino sintetizzare questo aspetto ai nostri ascoltatori, Roberto?
Beh sì, naturalmente, tutto dipende, le migliori condizioni di propagazione lo si hanno all'incirca al momento in cui sul sito del trasmettitore c'è il calare del sole. Ecco quindi che le prime emittenti che cominciano ad arrivare da noi sono quelle, stiamo sempre parlando degli ascolti sudamericani logicamente, sono quelle dell'area della costa dell'Atlantico, quindi emittenti oramai soltanto brasiliane. Man mano che il sole si sposta, diciamo il tramonto si sposta verso ovest, cominciano ad arrivare anche le stazioni boliviane, e poi se c'è propagazione stazioni peruviane, e alla fine si termina con le stazioni ecuadoriane o centroamericane, che sono le ultime che possono arrivare, perché sono le ultime su cui c'è il tramonto.
Quindi diciamo che l'aspetto più favorevole alla ricezione fra Italia e Sud America è che ci deve essere appena appena un poco di buio anche dalle nostre parti e comincia a scendere il sole anche dalla Sud America, no?
Sì, sì, deve essere l'intero percorso dell'onda elettromagnetica, quando si parla di bande tropicali o anche dei 49 metri, dove esistono ancora emittenti sudamericane che operano anche nella banda internazionale dei 49 metri, deve essere interamente al buio, quindi notte fonda da noi, quindi infatti da noi le prime emittenti brasiliane si iniziano ad ascoltare verso le 23, mezzanotte, e deve iniziare ad essere buio anche da loro, quindi da loro si è verso le 18-19 ora locale.
Quindi chiaramente parliamo di effetti dell'attività del sole, l'attività magnetica del sole sulla ionosfera ricordiamo si chiama proprio ionosfera perché è lo strato più esterno dell'atmosfera, ionizzato, quindi si carica di particelle elettromagnetiche e quindi diciamo questo strato della ionosfera è più consono a rifrangere o meglio riflettere le onde elettromagnetiche. Questo che in base al tipo di ionizzazione che c'è una maggiore o minore rifrazione o riflessione, come vogliamo dire, il termine tecnico più usato è rifrazione delle onde elettromagnetiche. Bene, dall'altro capo del telefono abbiamo Roberto Pavanello da Vercelli. Roberto, se sei d'accordo, riprendiamo questo discorso nella seconda parte.
D'accordo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello, col quale stiamo parlando di ascolti attivi. Ecco, nella prima parte abbiamo messo un po' l'accento sulle cosiddette madrugada, no? Questo aspetto così caro al nostro amico Claudio Dondi, scomparso purtroppo Claudio Dondi, che in più occasioni aveva indetto dei contest per, diciamo, invogliare gli ascoltatori a ricevere queste emittenti. Ecco, nella fattispecie, che tipo di segnali potremmo tentare di captare in questo periodo, Roberto?
Ma in questo periodo comincia appunto a esserci una certa attività solare, perché il ciclo sta andando, diciamo, su, fra virgolette, l'attività solare sta aumentando e quindi vengono proprio favorite le onde corte rispetto alle onde medie. Possiamo ascoltare ancora alcune emittenti sulla banda tropicale, sì, in mandrugada, ad esempio in mandrugada, quindi diciamo verso la prima mattinata, alle 6 del mattino ora italiana, alle 4 UTC, ancora arrivano le due emittenti da Cuba, Radio Rebelde 5025 kHz, Radio Habana Cuba 5040 kHz, poi si possono ascoltare almeno un paio di stazioni brasiliane, 4845 kHz, Radio Cultura che trasmette da Manaus sul rio dell'Amazzonia, possiamo ascoltare dalla costa occidentale su 4885 kHz, sempre dal Brasile, Radio Clube do Pará. Molte volte arriva Radio Daqui, sempre da Goiânia, su 4915 kHz, e poi durante la mandrugada c'è ancora qualche possibilità di ascolti africani, ad esempio su 4765 kHz si può ascoltare la Transworld Radio, l'emittente evangelica che opera dallo Swaziland. piccolo regno attorno a Sudafrica, e può arrivare 4.950 kHz la Radio Nazionale d'Angola, quindi anche lei in lingua portoghese, si può ascoltare su 4.780 kHz la Radio Djibouti, la radio governativa di Djibouti. Quando si parla di stazioni africane, sono stazioni che stanno facendo la loro apertura mattutina, perché bene o male hanno la nostra ora, però essendo nell'emisfero sud per loro è inverno, e quindi diciamo che alle 6 ore italiane da loro è ancora buio.
Ecco, quindi diciamo l'effetto madrugada non è solamente sulle emittenti sudamericane e latinoamericane, ma anche sulle emittenti africane.
Sì, certo, l'unico continente escluso è l'Asia, perché in Asia alle 6 del mattino ora italiana si è già in pieno giorno.
L'Asia, si potrebbe aprire un capitolo per quanto riguarda alcune emittenti in banda tropicale che invece arrivano nel tardo pomeriggio, invece, se non vado errato.
Normalmente arriva nel tardo pomeriggio, però durante il mese invernale, quando da noi è buio. O se no la si può ascoltare anche lei, quando, specialmente le indiane, quando fanno la loro apertura mattutina, la si può ascoltare per almeno mezz'ora, un'ora, verso le 00 UTC, quindi le 2 italiane. Da noi è piena notte, da loro il sole sta appena sorgendo, quindi per un po' i loro segnali riescono ancora ad arrivare. E invece per quanto riguarda alcune emittenti cinesi attive 24 ore al giorno, tipo 4.800 kHz, 4.820 kHz, dove ci sono due trasmettitori della Radio Nazionale cinese, e quelle si possono già ascoltare appena comincia a fare buio in Italia, quindi diciamo verso le 21 ore italiane, man mano che si va in estate sempre più tardi, comunque diciamo fra le 21 e le 22 inizia ad arrivare la Cina anche sulla banda tropicale.
Ecco, quindi diciamo questo è un periodo, la primavera è un risveglio non solo della natura ma anche dell'onda corta, no? Ci sono possibilità di ascolto un po' su tutte le fasce di onda, e naturalmente è quello che è necessario, avere un poco di buona pazienza, mettersi a spazzolare la scala parlante e aspettare, attendere di ricevere l'identificazione, magari aiutandosi con un po' con un registratore, per poi riascoltare meglio quello che si è captato e decifrare gli annunci delle emittenti, che è così che avviene l'identificazione di una radio, è così che si fa radioascolto. Bene, amici ascoltatori, all'altro capo del telefono Roberto Pavanello da Vercelli. Roberto, vogliamo congedarci dai nostri ascoltatori giusto con qualche consiglio su qualche altra cosa che possono tentare di ricevere in questo periodo?
Ma direi lasciare magari le bande tropicali durante le prime ore della serata, quindi verso le 21-22, andare su frequenze più alte, la banda dei 25 metri e addirittura la banda dei 19 metri, lì è possibile ascoltare Argentina, Brasile, si può fare ancora qualche ascolto, già in orari comodissimi, senza dover fare nottate o levatacce mattutine, dalle 9 di sera in avanti si può benissimo già ascoltare Sud America.
Allora grazie per essere stato con noi in trasmissione, e risentirci la prossima volta, Roberto.
D'accordo, grazie a te e anche buona Pasqua a tutti.
Dall'altro capo del telefono, da Vercelli, Roberto Pavanello.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Nasce il Festival dell'Inedito. Fino al 30 maggio prossimo si possono inviare opere via web, ovvero romanzi, poesie, sceneggiature cinematografiche, testi teatrali, fiction, format TV che rischiano di restare nel cassetto. Hanno adesso una nuova chance con il Festival dell'Inedito, inaugurato con la messa in online del sito www.festivaldellinedito.it. E infatti fino al prossimo 31 maggio gli aspiranti scrittori, sceneggiatori e autori potranno inviare i loro testi, che saranno valutati dal comitato lettori presieduto dallo scrittore Antonio Scurati. La selezione finale delle opere si terrà a Firenze il 26, 27 e 28 ottobre di quest'anno. Ebook italiani in prestito a Tokyo. L'esperimento parte dall'Istituto di Cultura Italiano in Giappone, che potrebbe anche diventare un modello per tutti gli altri. Parte appunto dal Giappone il primo sistema di prestito bibliotecario di ebook di un istituto italiano di cultura. Quella di Tokyo è diventata la prima delle 90 sedi culturali del Ministero degli Esteri sparse nel mondo ad aver avviato il prestito di libri elettronici, un'iniziativa che in futuro potrebbe diventare, come dicevamo, un modello. Il servizio lanciato proprio in questa settimana, prevede la possibilità per gli utenti della biblioteca di accedere via internet a una vasta selezione di libri digitali e possono essere letti su personal computer, e-reader, tablet e smartphone. 1000 miliardi di bit al secondo, 30.000 film o 2 miliardi di telefonate, battuto il record mondiale di internet veloce, oltre 1000 gigabyte al secondo, 1000 miliardi di bit, e il risultato è stato ottenuto dall'Istituto delle Tecnologie della Comunicazione, dell'Informazione e della Percezione, TECIP, della Scuola Superiore di Sant'Anna, in collaborazione con il Laboratorio Nazionale di Reti Fotoniche, DECNIT, Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, e con la multinazionale Ericsson. Nelle scorse settimane, infatti, i ricercatori avevano dimostrato, primi al mondo, che gli apparati di ultima generazione progettati e realizzati a Pisa per funzionare fino a 448 GB al secondo per canale possono essere impiegati nei sistemi installati e coesistere con il traffico reale. Nel 2011 i cosiddetti hackettivisti, incrocio tra hacker e attivisti, hanno rubato più dati alle grandi società, aziende e agenzie governative che i criminali informatici. Lo dice l'analisi annuale condotta da Verizon sulle violazioni dei dati, uno studio sulla ricorrenza degli incidenti legati alla sicurezza che ha rivelato un enorme aumento negli attacchi con motivazioni politiche rispetto alle azioni mosse da scopi puramente economici. L'80% delle irruzioni nei sistemi è opera della criminalità, ma il 58% di tutti i dati rubati l'anno scorso si deve all'intervento di gruppi come Anonymous e dalle sue ramificazioni Antisec e Lulzec, i cui strategie dell'attacco sono più difficili da prevedere. I cercatori della compagnia hanno analizzato 855 segnalazioni di incidenti nel 2011 per un totale di 164 milioni di dati rubati. Nel 98% dei casi a compiere i cibercrimini sono state persone esterne alle aziende e alle istituzioni colpite. Il 97% degli attacchi sarebbe stato evitato seguendo le più semplici norme di sicurezza informatica. Il furto di password con software specifici o fisicamente risulta essere il metodo principale utilizzato. Gli attivisti hacker sono responsabili di solo il 2% delle azioni, ma hanno rubato la maggior parte dei dati presenti su internet. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.